Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, il settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Probabilmente alcuni di voi all'ascolto avrà già riconosciuto la proposta musicale introduttiva tolta dalle Cantigas di Santa Maria, i cui versi si devono ad Alfonso X di Castiglia. Proprio a lui la puntata odierna è dedicata, perché certamente Alfonso X è legato al discorso musicale a noi caro, ma anche perché, più di altri, noi lo dobbiamo considerare uomo di cultura e vedremo in che termini. Per quanto riguarda il percorso musicale, ci faremo aiutare da Jordi Savall e dalle sue incisioni, da René Klemencic, altro grande nome della musica medievale, e da Pedro Aledo. Ma la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è questa: chi fu Alfonso X? Alfonso X, detto il saggio, el sabio, come dicevano e dicono ancora gli spagnoli, fu re di Castiglia e di León. Passò alla storia per aver lottato con esiti incerti contro i Mori e all'interno del regno contro la nobiltà, incontrando grosse difficoltà relativamente alla successione. Mirò invano alla corona imperiale, quella del Sacro Romano Impero, indirizzando poi le sue aspirazioni universaliste verso un'ambiziosa politica culturale. Durante il suo regno, infatti, furono composte le Siete Partidas, tentativo di sistemazione del diritto romano, e l'incompiuta Storia Universale, Grande e General Historia. Ne parleremo fra poco. Bisogna dire anche che Alfonso X era figlio di Ferdinando III, a cui successe nel 1252, e come dicevamo poc'anzi, combatté contro i Mori e anche contro le tendenze disgregatrici della nobiltà che in quel periodo cercava di prendere più piede proprio nei territori di Castiglia e di León. L'impegno con cui fece queste azioni contro i Mori e contro i nobili naturalmente lo hanno ascritto nella storia di Spagna, ma parlavamo poc'anzi anche delle sue aspirazioni alla corona del Sacro Romano Impero. E i suoi antagonisti chi furono? Furono Riccardo di Cornovaglia, Rodolfo d'Asburgo, e rinunciò a un certo punto, anche dietro consiglio del Papa, a perseguire questo desiderio di sacro imperatore dell'impero romano, se possiamo dire così, assumendo invece il titolo di re dei Romani, che però poco più tardi lasciò ancora una volta con il consiglio del Papa. Bisogna dire che il periodo vissuto da Alfonso il Saggio, per quanto riguardava la Spagna, certamente, ma per quanto riguardava l'intera Europa, non era un periodo facile. Eravamo a metà del 1200, in Inghilterra per esempio si lottava fortemente in un periodo in cui il titolare del regno d'Inghilterra si trovava nella Terra Santa per combattere la crociata, Riccardo Cuor di Leone. In Spagna le cose non si mettevano meglio e appunto proprio per questo desiderio di assurgere a imperatore del Sacro Romano Impero Alfonso X bruciò praticamente tutte le sue possibilità, anche quelle che gli derivavano dal fatto di avere delle ascendenze germaniche nella linea della sua famiglia, insomma nei suoi antenati. Anche i suoi discendenti però pagarono qualche prezzo, per esempio il figlio primogenito morì e quindi anche la possibilità di vedere l'organizzazione del suo regno disposta in un certo modo fu per Alfonso X una preoccupazione molto forte. Ma noi dicevamo che le questioni politiche stavano in secondo piano o sono state in secondo piano rispetto alla fama che lo hanno portato a diventare per noi un oggetto di studio, un argomento di grande attenzione. Per quale motivo? Il primo motivo è che Alfonso X fu un personaggio dalle tendenze universalistiche che lo portarono a gettare il suo impegno e la sua illuminazione in una sorta di imperialismo culturale, e cioè quello che non riuscì a fare in termini politici lo fece in termini culturali. La produzione realizzata o guidata da Alfonso infatti è vastissima ed è compendio, possiamo dire, delle molteplici aspirazioni culturali dell'epoca. Le Siete Partidas, le citavamo prima, sono un vasto e impegnato tentativo di sistemazione del diritto romano. Tutti sappiamo quanto sia importante il diritto romano nella storia di ciascun paese occidentale. Ancora oggi il diritto romano influenza e ha influenzato il diritto di ciascuna nazione europea. Quindi il tentativo di sistematizzare questo diritto lo vide impegnato in un'opera che andava ben oltre l'aspetto giuridico del diritto romano, ma proprio in un'opera di grande spessore culturale. Un'altra grande impresa, dobbiamo definirla così, fu quella della grande e general Estoria, un'impresa che durò dal 1272 al 1284. Che cosa si proponeva Alfonso X? Si proponeva di narrare tutti gli avvenimenti legati al cammino dell'uomo sulla terra sin dal suo primo apparire, prendendo come fonte di ispirazione la Bibbia. Naturalmente riusciamo a comprendere perché quest'opera è rimasta incompiuta, proprio perché tutti gli avvenimenti legati al cammino dell'uomo sin dal suo apparire sulla terra sono talmente tanti e tanti che probabilmente lo stesso Alfonso nel corso dell'opera si rese conto dell'impossibilità di radunarle tutte. Ma da un'opera di carattere così generale si è passati a un'opera di carattere più locale, e questa fu la Primera Cronica General de España, e cioè il desiderio di sistematizzare in maniera unitaria gli avvenimenti della storia di Spagna, dai primi abitatori della penisola a San Fernando, che è un personaggio naturalmente molto forte nella storia di Spagna. Qui dobbiamo dire che il lavoro fatto fare da Alfonso è più riuscito, anche se naturalmente a qualche secolo di distanza possiamo dire che non tutto è stato inserito in quest'opera. Altre opere scritte con intendimenti scientifici o divulgativi furono il Libros del Saber de Astronomía, il Lapidario, il Libro de Acedrez, Dados e Tablas, insomma altre opere di diverso genere che contribuirono a dare al re fama di sapiente. Alfonso è il sabio, più sapiente da intendere in questo aggettivo che il saggio. Numerose sono anche le traduzioni realizzate sotto l'impulso di questo spirito eclettico e ricettivo di Alfonso X, e furono tradotte opere della narrativa orientale che ancora oggi rimangono di assoluta importanza. abbiamo appena ascoltato un'altra delle cantigas de Santa Maria che ci fanno da filo conduttore in questa puntata. D'altra parte, se parliamo di Alfonso X in questo ciclo dedicato alla cultura medievale, è proprio perché l'interesse più forte scaturisce dal suo rapporto con la musica. Cantigas de Santa Maria e Alfonso X vuol dire produzione poetica. Qui Alfonso si esprime nella maniera più intima, nei più di 400 componimenti che appunto formano le cantigas. Si tratta di poesia composta in lingua gallega e con una ricca varietà di forme metriche, quindi non abbiamo una unitarietà di forme. Alfonso rielabora leggende medievali e le alterna all'espressione lirica del canto, naturalmente, finalizzandolo alla lode della Vergine Maria. D'altra parte sono state intitolate appunto Cantigas de Santa Maria. Per capire meglio di che cosa si tratta, bisogna dire che la cantiga fu un genere abbastanza frequentato nel basso medioevo e si tratta semplicemente di composizioni liriche di lingua in genere gallego-portoghese che andarono dal XII al XIV secolo e che ci sono pervenute principalmente attraverso tre canzonieri. Naturalmente questo di Alfonso X, ma il canzoniere della Giuda, il canzoniere Vaticano e il canzoniere Colocci Brancuti. Naturalmente ve ne sono anche altre sparse qua e là, ma non si tratta di raccolte unitarie come questa corposa della quale appunto stiamo parlando. Le cantigas si differenziano sostanzialmente in tre gruppi. Le cantigas de amor, che naturalmente celebrano nella forma classica della canzone la bellezza e le virtù di una donna alla quale il poeta innamorato domanda ricambio d'amore. Le cantigas de amigo, di gusto popolareggiante, che esprimono il dolore della fanciulla per la lontananza e l'ingratitudine dell'amato, o la sua speranza di rivederlo presto, o l'amarezza delle occasioni mancate, e le cantigas de escarno e de maldizer, cioè satire, soprattutto usate dai giullari di corte contro i gentiluomini di recente nobiltà e tipi curiosi, potremmo dire oggi, che popolavano la corte e le città. Le cantigas de Santa Maria fanno parte di un canzoniere invece religioso che Alfonso X il Saggio organizzò. Come dicevo prima, si conservano in questo libro 400 canzoni in onore della Vergine, le cantigas propriamente dette, e 20 testi dedicate alle feste di Gesù Cristo e alle feste di Santa Maria. Attraverso questo canto monodico si narrano le vicende di numerosi personaggi miracolati dalla Vergine Maria. e nelle tante cantigas scritte da Alfonso noi possiamo distinguere le cantigas de miragres, cioè le cantigas dei miracoli, intervallate dalle cantigas di lode, che naturalmente, essendo di lode, vanno tutte indirizzate alla Vergine Maria per i miracoli che prima erano stati chiesti con le cantigas de miragres. Non meno importanti sono le cantigas che vedono lo stesso re Alfonso e i suoi sudditi più volte miracolati. E in questo caso è proprio il re, abile trovatore, a innalzare cantigas di lode alla Vergine Santa. E qui rende ancora più importante l'approfondimento di queste cantigas perché emerge la parte più intima del re, emerge la parte più umana del re e ce lo mostra nella sua dimensione più semplice, potremmo dire nella sua dimensione più quotidiana. Quilisma termina qui un percorso breve, come ogni settimana, ma che vuole sempre lanciare un motivo di riflessione. Noi siamo anche qui per rispondere alle vostre domande, siamo qui per raccogliere le vostre proposte. Fatelo scrivendoci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. Per il momento grazie del vostro ascolto e a risentirci alla prossima settimana.